Una telefonata definita positiva da entrambe le parti, quella tra il presidente americano Trump e il suo omologo ucraino Zelensky. Si è parlato di stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche, così come con Putin, e anche della proprietà delle centrali nucleari ucraine che potrebbe passare agli Stati Uniti per ottenere una garanzia di sicurezza. Sul tema del riarmo europeo intanto in Italia ci si scontra in Parlamento, il tutto in realtà passato in secondo piano dopo l'attacco di Meloni al manifesto di Ventotene scritto nel 41 da tre confinati nell'isola, tra cui Altiero Spinelli, e che prefigurava un'Europa federale. È su quello che esplode la discussione. Il mondo guarda anche alla Turchia, dove sono scattate le proteste dopo l'arresto di quel Imamoglu, considerato il potenziale principale avversario del presidente turco Erdogan. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti.
Mattino di Simone Spezia.
Dai Spezia, che il giovedì è solo un venerdì che non ce l'ha fatta.
È vero, eh?
Ciao Super Paperone.
Tutto molto bello, perché noi siamo qua a far esplodere un'enorme discussione ideale e politica su un manifesto del 1941 con tutti i suoi limiti, scritto in una situazione particolare e in un'epoca di totalitarismi. Un manifesto riconosciuto da molti come con caratteristiche fondative per certi versi di un'idea dell'Europa, e poi mai attuata perché è un'idea dell'Europa federalista. Insomma, siamo qua a discutere di un manifesto del 41, ci si scontra in Parlamento. Mentre ovviamente il mondo esplode, lo diciamo tutti i giorni, e mentre finiamo per perdere di vista una serie di cose che contano. Volete qualche esempio? Eccolo, li prendo da pagina 9 del Sole 24 Ore. Gianni Trovati ci porta su un rapporto della Banca d'Italia presentato nelle scorse ore in Parlamento, che ci racconta come, se anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ve lo ricordate il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ce ne siamo dimenticati tutti, fosse attuato interamente, la copertura dei posti nido al sud si fermerebbe al 26,8%. Contro un obiettivo dichiarato iniziale che era del 33%, ma con livelli che sono al 13% in Sicilia, tanto per darvi un'idea. In Campania si attesterebbe al 21%, come poi si pensi di incrementare per esempio l'occupazione femminile in queste condizioni o il miglioramento della vita dei genitori, non è chiaro, Oppure, come ci racconta Marzio Bartoloni, ve le ricordate le liste d'attesa? Anzi, ce l'avete tutti ben presenti le liste d'attesa in sanità. Il DDL, il governo, nel luglio scorso aveva presentato due cose: un decreto legge che serviva per l'intervento immediato e non ha avuto una grande efficacia, a dire il vero, e un disegno di legge che ha un percorso più lungo naturalmente. Ma così lungo? È stato tutto rimandato alla giornata di ieri, che doveva essere, ne stanno discutendo, stanno presentando 1000 emendamenti, è un disegno di legge sulle prestazioni sanitarie che tocca temi molto concreti della nostra vita, per esempio come devono essere e quanto devono essere rimborsate le rette delle RSA per le persone che hanno degli anziani che si trovano appunto nelle residenze per queste persone. Oppure qual è il piano di prevenzione per il tumore al seno, cioè come si articola in sostanza? Oppure quanto i medici devono e come devono prescrivere gli esami per evitare che ci siano spese inutili e che si creino ulteriori liste d'attesa per delle prescrizioni inutili? Come le devono classificare? Con che priorità? Ebbene, siamo a marzo, il DDL di luglio, dell'inizio di luglio scorso, tanto per dare un'idea, e anche ieri ci sono stati i botti e sembra che non ne vedremo l'uscita.
E sì, questo paese è diventato una schifezza.
E siamo qua. Che poi, per carità, non è che non sia rilevante la questione ideale dell'Europa, non è che non sia rilevante il fatto che la Presidente del Consiglio attacchi in questo modo un manifesto che ha certo delle caratteristiche, ripeto, molto collegate all'epoca, ma che fu celebrato proprio a Ventotene dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 4 anni fa. Non proprio un comunista Sergio Mattarella, diciamocelo. Però, allora, sentiamoci questo pezzo di Aula, Meloni contro il manifesto di Ventotene.
La rivoluzione europea dovrà essere socialista. La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso. La prassi democratica fallisce clamorosamente, non avendo dietro uno spontaneo consenso popolare, ma solo un torbido tumultare di passioni. La metodologia politica democratica sarà un
Sono citazioni, sentite qua il casino. No, sono citazioni estrapolate dal manifesto di Ventotene, che, ripeto, è considerato un manifesto fondativo da un pezzo importante dell'Europa, naturalmente. Addirittura Fornaro del Partito Democratico si arrabbia talmente tanto anche per come viene apostrofato in aula da altri colleghi, che fa questo intervento e poi si siede, scoppia in lacrime.
Noi siamo qua grazie a quegli uomini e a quelle donne che riuscirono a far uscire da Ventotene quel documento. Quei visionari nel 41 erano confinati politici e ci diedero una visione. Si inginocchi la Presidente del Consiglio di fronte a questi uomini e a queste donne, altro che dileggiarli. Vergogna, vergogna, vergogna.
Eh sì, certo, sono d'accordo con Guglielmo che dice può diventare stucchevole questo ragionamento nel quale si dice, e l'ho detto spesso, quindi lo riconosco che può diventare stucchevole il ragionamento su il mondo che va in fiamme e noi che ci occupiamo del nulla, però un po' c'è tutto questo. Sentiamo anche la risposta di Schlein, va.
La Presidente Meloni non solo non ha il coraggio di difendere i valori su cui l'Unione si è fondata dagli attacchi di Trump e di Musk, ma oggi qui ha deciso di oltraggiare la memoria europea e noi non accetteremo i vostri tentativi di riscrivere la storia, perché il manifesto di Ventotene è riconosciuto in tutta Europa come la base su cui si è fondata l'Unione, da giovani, scritto da giovani mandati al confino dai fascisti che non risposero all'odio con altro odio, ma con una visione di Europa federale che superasse i nazionalismi che producono soltanto guerre come oggi.
Ecco, mi pare di poter dire che a fronte di questo alto tema che è l'Europa federale, che è una visione politica che sulla quale naturalmente ci sono molti dubbi, no? Anzi, molti dubbi. Diciamo che la parte sull'abolizione della proprietà privata o la limitazione della proprietà privata, sull'attuazione del socialismo, no? Ragazzi, mi pare che possiamo, no, non lo so, magari c'è una piccola quota di ascoltatori che ancora lo crede, però possiamo essere ampiamente d'accordo. Detto ciò, in quel manifesto c'è molto altro. Dico, a fronte di tutto questo, a fronte di una politica alta, tutto sommato, ci troviamo appunto con un Galeazzo Bignami che apostrofa i colleghi della minoranza dicendogli, leggo da Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere della Sera, basta, piantala con sto fascismo, e fra Togliani che gli risponde, proprio tu che faresti bene a fingerti morto, così, diciamo, a fronte di questa politica alta di Altiero Spinelli, dei confinati a Ventotene. Beh, stiamo così, benissimo. Le 6:40 minuti e 15 secondi, giovedì 20 marzo, Carmelo Lauricelli regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero, il resto della squadra di 24 mattino e voi, se vorrete naturalmente al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Manifesto di Ventotene poi è tornato anche ieri nella serata Roberto Benigni nel suo spettacolo Il Sogno in televisione. Sentiamo un breve passaggio.
Il manifesto di Ventotene, attenzione, e cosa dice questo manifesto? Una cosa semplicissima: c'è dentro l'idea di un'Europa unita, federale, che in sé non era nuova. Anche Einaudi l'aveva detta 20 anni prima, no? E anche altri, non solo in Italia. Ma prima era sempre rimasto come un sogno, un'utopia, un bel proposito. Bisognerebbe, si dovrebbe, sarebbe bello, no? Invece, nelle parole di Spinelli e Rossi, i due che scrivono materialmente il manifesto, per la prima volta quest'idea diventa un progetto concreto, un progetto politico, un programma. Qualcosa che si può realizzare davvero subito.
Del quale poi bisogna si è fatto non moltissimo, a dire il vero. Va bene, questo il quadro, mi pare, sul fronte del manifesto di Ventotene. Poi magari ci torneremo in rassegna stampa, ci sono un paio di articoli interessanti su tutto questo. Ripeto, un manifesto scritto nel 1941 da tre persone che si trovavano al confino, che venivano da un periodo storico particolare, il periodo del totalitarismo, persone che avevano sofferto quello che avevano sofferto sotto il fascismo, tre persone di estrazione diversa, e con questa idea che per certi versi è un'idea fondativa dell'Europa, che piaccia o no. Gli altri fronti, detti molto rapidamente, sono quello dell'Ucraina, sul quale non ci sono straordinarie novità, o meglio, c'è la telefonata tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, una telefonata che avvicina poco, ci pare di poter dire, la tregua, perché non siamo molto distanti da quello che è successo dopo la telefonata tra Trump e Putin. Un'ipotesi di tregua sulle infrastrutture energetiche, una soddisfazione da entrambe le parti, segna forse una parziale ricucitura tra Zelensky e Trump, l'accordo appunto sullo stop agli attacchi all'energia e ad altre infrastrutture civili. Trump che acconsente a lavorare insieme per aiutare a trovare ciò che serve, soprattutto in Europa, per quanto riguarda i sistemi di difesa aerea, e propone la proprietà americana per le centrali nucleari. E poi quello che è successo in Turchia. Lo abbiamo raccontato già ieri, perché la notizia era arrivata nel corso della trasmissione. È forse la notizia più importante dal punto di vista estero in questo momento. Non a caso molti giornali ci aprono. Il fatto che la polizia turca ha arrestato il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, dopo aver fatto irruzione in casa sua. Le accuse riguardano presunti casi di corruzione e legami con il PKK, ma non sfuggirà la questione politica che c'è dietro, ossia il fatto che l'uomo è il più probabile, come possiamo definirlo, avversario di Erdogan alle prossime elezioni presidenziali. Si sarebbero dovute celebrare le primarie nella giornata di domenica. Piccola nota per darvi l'idea di quanto può essere politico tutto questo, e cosa che pare essere sfuggita a molti. A İmamoğlu è stato tolto anche d'imperio la sua laurea, sostanzialmente, no? Cioè gli è stata ritirata la laurea come sanzione ulteriore insieme all'arresto. Ebbene, sappiate che la laurea è uno dei requisiti che sono richiesti per la candidatura alla presidenza. Sono state vietate le manifestazioni dal governo turco, e però ieri i turchi, quelli a favore di İmamoğlu, sono scesi in piazza. Sono centinaia, qua si sente poco, di studenti dell'Università di Istanbul che hanno marciato appunto per protestare contro questo arresto. Poco altro dalla giornata di oggi, ci sono altre storie sulle quali poi vorrei tornare in realtà in rassegna stampa. Il primo è il fatto che nel sostanziale silenzio, perché ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, e comunque la pensiate sull'immigrazione, ieri c'è stata un'altra strage al largo di Lampedusa, almeno 6 morti e una cinquantina di dispersi, mentre sempre, per così dire, su questo fronte, parallelo a questo fronte, c'è la vicenda dello spionaggio avvenuto ai danni di attivisti e di un giornalista tramite il software israeliano Paragon, del quale lungamente abbiamo parlato. Ieri è arrivato un rapporto di Citizen Lab, il team dell'Università di Toronto, che ha segnalato questi casi di spionaggio, e non sappiamo ancora che abbia effettuato questo spionaggio, però sappiamo che il software di Paragon è in dotazione solamente ad enti statali. Dice il rapporto di Citizen Lab: nei casi esaminati c'è un modello preoccupante e familiare di prendere di mira gruppi per i diritti umani, critici del governo e giornalisti. Ve la lascio là, il traffico.
24 mattino.
Non avete ancora capito, la sanità è regionale, non esiste più il Servizio Sanitario Nazionale. Cominciate a parlare di quello, fate qualche inchiesta su quello. Sì. Proponete di tornare al Servizio Sanitario Nazionale.
Ma io non propongo niente, però le assicuro che alle 8.35 parleremo esattamente di sanità e partiremo da quel caso scandaloso di Trapani del quale abbiamo raccontato, ossia dei... di quel caso nel quale ci sono stati ritardi enormi nella consegna. Io continuo a trovarlo una cosa gigantesca, ritardi enormi nella consegna degli esami istologici, che sono quelli che servono a stabilire se hai un tumore oppure no. Addirittura una persona è morta e altre probabilmente hanno scoperto di avere un tumore con grande ritardo. Partiremo da quello e poi, ovviamente, come sempre facciamo in questa trasmissione, allarghiamo il discorso.
La sparata sul manifesto di Ventotene è servita alla Meloni per mascherare le divisioni all'interno della maggioranza e soprattutto il fatto che oggi andrà in Europa senza il mandato per votare il riarm.
Sì, come ci ha detto anche Molinari ieri, il capogruppo alla Camera della Lega, ospite da noi. Sentiamolo questo passaggio, Carmelo, vai.
L'Italia ieri al Senato e oggi alla Camera non approverà una risoluzione che dà mandato a Meloni per approvare Rearm Europe. La risoluzione parlerà della proposta fatta da Giorgetti all'Ecofin e parlerà ovviamente della volontà dell'Italia, coi propri tempi, di aumentare la propria difesa in linea con quelli che sono gli impegni con la NATO nella cornice della NATO.
Così dunque Molinari, però si faccia dire una cosa forse un filino più sottile. Allora, questo mi sembra sia un gioco scoperto, quello di Meloni, no? Il tirare fuori Ventotene per scatenare il casino nell'opposizione e farla arrabbiare molto e coprire una parte delle tensioni che ci sono nella maggioranza. Ma guardi che ha fatto un favore enorme al Partito Democratico anche Meloni, il quale si è sostanzialmente ricompattato intorno a questo scontro e a fronte di una divisione sul tema del riarmo dell'Europa che è netta anche all'interno del PD. Questo anche mi sembra un aspetto interessante. Dunque, non ci voleva l'ARERA, l'autorità che si occupa della regolazione dell'energia in Italia, perché in parte l'avevamo già capito, però l'ho ammesso nero su bianco nei giorni scorsi. Il trasferimento della nave Golar Tundra, che tra l'altro non so nemmeno se si chiami più così, che è la nave rigassificatrice che si trova a Piombino, quella sulla quale ci furono infinite proteste contro il collocamento di questa nave e per la quale era stato stilato un accordo, rimarrà solo 3 anni a Piombino e poi sarà spostata. Spostare quella nave costa troppo, cioè è anti economico. È una scoperta, diciamo, che non è nemmeno una scoperta, mi pare di poter dire, però riaccende la questione. Buongiorno a Nereo Marcucci, che è coordinatore della Commissione Infrastrutture di Confindustria Toscana. Marcucci, benvenuto, eccoci.
Buongiorno a lei, che seguo tutti i giorni.
Grazie.
E ai suoi ascoltatori.
Troppo buono, troppo buono. Allora, Marcucci, voi siete tra i sostenitori del fatto che quella nave debba rimanere là.
Ma Confindustria Toscana, attraverso il suo presidente Bigazzi, si è espressa chiaramente, no? Sostanzialmente le sue ragioni sono quelle che ieri Arera ha lasciato intuire, quindi non una questione di costi, ma un rapporto fra costi e benefici. Io, se vuole, da toscano e da livornese posso solo aggiungere,
sì,
intanto una premessa: il tema è delicatissimo. Il sindaco di Piombino e il presidente della regione Toscana si sono già espressi. La nave a luglio 2026 se ne deve andare, si sono nuovamente espressi, e Confindustria, come dire, non può che prendere atto delle posizioni istituzionali, ma può dare dei suggerimenti facendo o sottoponendo a tutti uno sforzo di realismo. E quindi luglio 2026 è sostanzialmente domani. Si dovrebbe, Piombino dovrebbe superare in primo luogo un tema: dove la delocalizzazione, onshore, offshore, a mare, a un'altra banchina, dove? Ravenna, Gioia Tauro,
sì.
ad oggi mancano pochissimi mesi,
sì.
Ad esempio, se dovesse andare ad un'altra banchina, la nave potrebbe andare tal quale. Se dovesse andare in mare, come l'OLT di Livorno, per esempio, dovrebbero essere necessari adattamenti importanti anche alla nave. Sì. Comunque siamo a 12 mesi e ancora la delocalizzazione non c'è.
Sì, mi faccia aggiungere una cosa, se mi consente, solo un piccolo elemento di contesto, che serve di contesto per gli ascoltatori. Se si fossero persi un passaggio, era previsto che questa nave poi potesse andare a Vado Ligure su proposta dell'allora presidente della regione Giovanni Toti. Dopodiché, quando Toti si è dimesso, si sono fatte le elezioni, è entrato in carica Bucci, tra l'altro, a questi stessi microfoni ha detto no, il rigassificatore qua non ci deve venire. Quindi è solo un elemento di contesto. Prego, mi diceva il secondo argomento.
Parliamo del paleolitico, perché anche Orlando, quando fu candidato contro Bucci, disse la stessa cosa, certo. Quindi c'è una posizione bipartisan a Vado, no? La seconda cosa è: la nave se ne va, si fa un miracolo, si trova in questi 12 mesi la delocalizzazione, la nave si sposta tal quale, cosa che non credo possibile, ma da allora, quindi dal 2022, è sopravvenuta una nuova norma che sostanzialmente dice, traduco per i suoi ascoltatori,
sì,
no? Che anche quando la nave se ne andasse o le navi rigassificatrici se ne andassero, le infrastrutture a terra restano lì, mm-hmm, perché potrebbero servire nel futuro. Conclusione: le due, uno degli elementi di polemica corretta, giusta, legittima, a Piombino: ci avete tolto una banchina importante, anche perché c'era un'azienda che ci lavorava e quindi ne ha subito il danno. Beh, se la nave se ne va, il bunker che è sulla banchina resta, e quindi quella banchina di fatto non sarebbe utilizzabile comunque. Allora forse uno sforzo di realismo, che possiamo solo suggerire, perché un tema delicatissimo, istituzionale, politico, di sensibilità della gente, è scambiamo qualcosa col governo,
sì,
e cioè la permanenza di quella nave lì, nelle more del suo allontanamento, oppure definitivamente. Questo lo decideranno coloro che possono deciderlo. Cioè,
mi sembra di capire, però... Marcucci, almeno una proroga, mi sembra di capire. Cioè, il ragionamento è questo, anche perché mancano 12 mesi.
Diamo al sistema, sì, industriale, al sistema produttivo, anche perché a Piombino, sì, a giorni dovrebbe essere sottoscritto, sì, l'accordo per la nuova acciaieria con elettroforno, quindi ambientalmente compatibile, dal 2014 al 2025, sono, sì, 11 anni che la gente è in cassa integrazione e l'acciaio non si produce più,
sì,
ok?
Sì.
Quindi Piombino può avere una nuova primavera.
Sì.
questa nuova primavera ha bisogno di certezze. Sì. Questa storia del rigassificatore crea una montagna di incertezze, secondo il mio punto di vista, illogiche,
allora, noi,
irrealistiche.
Allora, noi dobbiamo chiudere, però è un tema sul quale torniamo spesso, la necessità di certezza dell'industria, della popolazione, dei cittadini e di chi lavora, e anche questo è il punto. Grazie. Nereo Marcucci, coordinatore della Commissione Infrastrutture di Confindustria Toscana, c'è il GR al quale chiedo scusa per il lieve ritardo, ci risentiamo subito dopo.